Proseguiamo con i nostri racconti dell'infanzia di Gesù. Ieri abbiamo visto l'annunciazione, la visitazione, la nascita di Gesù secondo Matteo. E adesso vi proporrei altri due brani, due episodi che chiudono il percorso dell'infanzia, ovvero l'adorazione dei pastori, e noi lo troviamo da Luca, e poi l'adorazione dei magi. Sono due episodi curiosi, conosciuti molto anche dalla nostra tradizione. Pensate, quando si fa il presepio si mettono, no? I pastorelli che vanno verso Gesù tutti in festa, allegri con i pifferi, e poi anche i magi, però li si mette all'epifania, si mettono i magi. Ecco, vorrei aiutarvi a scendere un po' in profondità in questi due episodi e vi assicuro che avremo delle sorprese. Bene, allora vi leggo prima il brano di Luca, quindi siamo all'adorazione dei pastori, precisamente abbiamo i versetti dall'1 al 20 che trattano di questo episodio, quindi Luca 2, 1, 20. Allora, abbiamo già accennato in questi giorni in cosa consiste il Vangelo, l'Evangelion in greco, la bella notizia, la buona notizia, la felice notizia, che Dio è amore e l'amore è per definizione gratis, cioè gratuito, immeritato, a prescindere, che non richiede nulla in cambio. Questa è la bella notizia. Ora, c'è bisogno che questa notizia venga comunicata, soprattutto a coloro che hanno sempre creduto il contrario. Questa è l'annunciare la bella notizia, vuol dire questo: io ti porto questa verità, cioè che Dio è amore a prescindere, ecco, possiamo dire così. Leggo il testo. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete il bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Chiudiamo un po' quella finestra, sennò se la... Quando avrete un po' di tempo, magari leggetevi il racconto della nascita di Matteo, cioè gli spostamenti raccontati da Matteo. Vi accorgerete che questi racconti di Luca e di Matteo sono diametralmente opposti, stanno dicendo due cose diverse. È vero, sia per Matteo che Luca, Gesù nasce a Betlemme, però si arrampicano sui vetri per far nascere Gesù a Betlemme.
A lei non l'avrà raccontato la Madonna Maria queste cose, non saranno create.
Non penso, Ma sì, ma la cosa è delicata, nel senso che se Maria avesse raccontato come sono andate le cose, probabilmente era già un po' in là con gli anni e non era più tanto lucida, ecco, perché racconta cose diverse a Luca e a Matteo, cioè sono proprio cose un po' diverse. Quindi è interessante notare lo sforzo che fanno gli evangelisti per far nascere Gesù a Betlemme. Guardate, adesso non è questo il nostro tema, voglio fermarmi sui pastori, però se voi leggete il testo si dice che sono a Gerusalemme, cioè sono a Nazareth, e devono andare a farsi censire, ciascuno nella propria città, perché c'è questo censimento su tutta la terra ordinato dai Romani, in particolare da Cesare Augusto. A parte che gli storici dicono che questo censimento non è mai avvenuto, si parla di un censimento generale, ma molto dopo la nascita di Gesù. Già questo, cioè, vedete, gli evangelisti forzano un po' la storia perché tutto concorra, cioè in qualche modo Giuseppe doveva partire da Nazareth per andare a Betlemme, e poi si dice che doveva farsi censire là, lui che era betlamita, era del sud, e doveva farsi censire, dice il testo, insieme a Maria sua sposa. Non è affatto vero. Doveva farsi censire lui, non Maria. Maria no, la donna non doveva essere soggetta di, no? Non doveva andare assieme, poteva lasciare la casa. Tenete conto che Maria è incinta, è molto in là, e quindi proprio lo sforzo di tutta sta famiglia che deve andare per forza. Ma perché bisogna far nascere Gesù a Betlemme? Perché l'Antico Testamento dice che Davide è di Betlemme, è il figlio di Davide, cioè Gesù, no? Il Messia deve essere di Betlemme. Bisogna dare questo, bisogna che si realizzino le scritture, capite? E quindi stanno forzando un po' la mano per farlo nascere a Betlemme. Tenete conto che oggi gli storici sono quasi tutti concordi nel dire che Gesù è nato a Nazareth, tra l'altro, neanche a Betlemme. Infatti durante il Vangelo non c'è nessuno che chiami Gesù il Betlamita, tutti Gesù di Nazareth, il Nazareno e avanti così. Quindi vuol dire Gesù che è nato di Nazareth, vuol dire che è di Nazareth, cioè è nato a Nazareth. Però ecco, questi sono discorsi sul Gesù storico, ecco, che tra l'altro abbiamo degli studi bellissimi sul Gesù storico, vi inviterei proprio a conoscere, è importante perché leggere, studiare un po' il Gesù storico ci aiuta anche a far cadere un po' di leggende, di romanticismo intorno alla figura di Gesù. Oggi grazie agli studi storici riusciamo a avere un quadro abbastanza completo di Gesù e cadono proprio tanti anche pregiudizi, cose che abbiamo sentito ma che non hanno nessuna consistenza storica. E se volete che vi dia due dritte sulla bibliografia, c'è il primo volume dei quattro grossi volumi, ma il primo è su Gesù storico, di questo biblista statunitense americano, lui si chiama John Mayer. Mayer, che ha scritto quattro volumi che si intitolano Un Gesù, un ebreo marginale. Il primo volume di questo qua, di questa collana, è proprio sul Gesù storico, un ebreo marginale, primo volume. Si legge abbastanza bene, non è neanche tanto lungo rispetto, gli altri sono di 1000 pagine, gli altri tre volumi. Questo è sui 400, 350, 400, quindi si può leggere in due sere, ve la cavate. Invece un altro testo, questo un pochino più corposo, perché è scritto molto fine, molto compatto, ma si legge molto, è bravissimo a scrivere. Giuseppe Barbaglio è uno dei più grandi biblisti che abbiamo avuto in Italia negli ultimi anni, purtroppo mancato qualche anno fa. Giuseppe Barbaglio, il titolo è Gesù di Galilea, penso, poi vi do, comunque cercate Barbaglio, Gesù, mi sembra di Galilea, ecco, quindi poi vi do magari il titolo esatto. Ecco, sono tentativi di entrambi, sia Barbaglio che Mayer, hanno il pregio di raccogliere il materiale ad oggi presente su Gesù storico. Quindi fanno una ricerca, quindi non è che portano una loro idea sul Gesù, no, loro da storici, anche Barbaglio che è un biblista, però lui fa lo storico e dice c'è questo. Quindi vi parla della nascita, vi parla di cosa faceva Gesù, il lavoro, la famiglia, il parentato, il ministero, i miracoli, la passione, la resurrezione, il processo, tutto questo mondo su cui forse meriterebbe fermarsi un po'. Ecco, Gesù ebreo di Galilea. Ecco, vedete, sia Meyer che Barbaglio insistono sul fatto che Gesù fosse ebreo. E questo vuol dire tanto. Bene, tolto questo, per comprendere fino in fondo questo episodio dei pastori, bisogna chiedersi chi sono i pastori. Prima di dicevo che noi mettiamo solitamente i pastori senza alcun problema vicino alla grotta di Gesù, sono tutti festanti, sono tutti... Ecco, ma perché noi abbiamo un'idea di pastore un po' nostra, no? Però tenete conto che i pastori non godevano di una grande fama al tempo di Gesù. I pastori erano considerati addirittura delinquenti, erano dei paria proprio, erano dei maledetti. Allora, pensate che in ambito religioso si credeva, si pensava che quando il Messia sarebbe finalmente comparso, i pastori sarebbero stati i primi a essere fatti fuori, fulminati. Quindi gli ebrei avevano questa idea, i religiosi, verrà il Messia, i primi a essere inceneriti dalla potenza di Dio saranno i pastori. Accidenti. Cioè, voi sapete, molti salmi, molto Antico Testamento insistono su questo, no? Che Dio, quando arriverà, distruggerà i malvagi, fulminerà i malvagi, non lascerà traccia dei cattivi. Ecco, i primi saranno i pastori. Nella sinagoga si insegnava ai bambini a leggere, a scrivere e poi a introdursi alla Torah, piano piano, e veniva fatto un insegnamento un po' al catechismo di Pio X, no? Quindi domanda e risposta. La domanda era questa, noi l'abbiamo grazie alla tradizione talmudica, e il maestro domandava: perché il regno di Dio tarda ad instaurarsi? Perché il Messia non si fa presente? La risposta dei bambini doveva essere: perché esistono i dazieri, cioè i pubblicani, le prostitute e i pastori. Quindi non, sottinteso, se non ci fossero i dazieri, le prostitute e i pastori, il Messia si sarebbe già presentato. Tenete conto che Gesù chiamerà un daziere tra i discepoli, Matteo, aveva una grande amicizia con le prostitute, e la sua nascita è salutata dai pastori. Interessante. Cioè, quelle categorie che secondo l'ebraismo doveva essere fulminato, in realtà sono proprio la testimonianza che Dio è arrivato. Vedete come la bella notizia in cosa consiste? Certo che è venuto proprio a rivoluzionare completamente quell'ottica. Nel Talmud sempre viene insegnato, perché il Talmud ha valore ancora oggi, che i genitori non devono insegnare ai loro figli il mestiere del pastore. Perché? Perché è un lavoro da ladri. Erano considerati dei ladri i pastori. Era vero, tra l'altro, perché i pastori... Si dice che patissero la fame proprio, perché non riuscivano a guadagnare tanto per poter sopravvivere, quindi erano obbligati a rubare per poter mangiare. Quindi c'era questa nomea dei pastori come ladri. Quindi non era certamente... non erano ben visti, anche perché quindi se tu sei ladro, sei peccatore, in quanto peccatore non puoi accostarti al tempio, cioè non puoi quindi legarti a Dio attraverso la religione, c'era tutto questo, no? E ancora il Talmud diceva: se cadono in un fosso, le bestie, se ti cadono nel pozzo, una bestia, un pagano e un pastore, tira fuori la bestia, ma non tirare fuori i pagani e i pastori. Allora forse capiamo a questo punto perché il testo dica un angelo, c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ora capite perché? Cioè da grande paura. Cioè loro sapevano che qualora il Messia si fosse fatto presente, i primi a essere fulminati erano loro. Quindi hanno detto: qui siamo messi male, cari. Qua siamo panati, cioè boh, è finita. È arrivato il Messia, questa grande luce, noi siamo fritti. E l'angelo che dice: no, aspetta, non abbiate paura. I pastori, consapevoli della propria indegnità, temono che Dio li voglia distruggere. Lo sapevano. Io credo che molte persone ancora oggi si sentano un po' pastori in questo. Cioè si sentano talmente sporchi, talmente fragili, talmente caduti in basso che è meglio che Dio stia lontano, perché se si avvicinasse, povero no, poveri no. Capite dove nasce la paura di Dio? Ecco, guardate che l'unico grande peccato originale è questo, è la paura di Dio. Cioè sentire che Dio si avvicina e tu sei preso da paura perché ti trovi in difetto. Non ti trovi adeguato. Non ti trovi a posto. Ecco, questa mentalità che ha preso i pastori prende ciascuno di noi, forse, no? Molto cristianesimo perlomeno. Ha preso Adamo, ad esempio. Quando in Genesi, dopo il peccato, sente avvicinarsi Dio, e cosa fa? Scappa, va a nascondersi. Ma può darsi che Dio si sia avvicinato per abbracciarlo, per mostrare misericordia, invece è andato a nascondersi. La paura, avere la, ecco, questo è l'unico grande, il grande peccato è questo, allontanarsi da Dio per paura. Perché ci si sente in difetto. È questo che Gesù è venuto a eliminare. Tu di fronte a Dio, al di là della tua condizione esistenziale, non devi nascondere, perché scappi. Fatti abbracciare dalla misericordia. Ora, in 2000 anni di chiesa, cioè, i preti non hanno molto aiutato a far sparire questa paura. Sì, ecco, come diceva il grande Dalemu, che è uno storico francese, lui ha fatto uno studio sulla predicazione del 600-700, e lui si è accorto che comunque noi dal Medioevo all'Ottocento, in realtà, la Chiesa ha perpetrato una vera e propria predicazione del terrore, della paura. Perché? Ma certo, perché in qualche modo devi lo si intendeva un po' come deterrente la paura. Guarda che se fai così allora certo che uno dice, beh certo che se mi faccio scoprire così finisco male, finisco all'inferno. Però vedete che, e questo è il nostro peccato originale, è da Adamo in poi che viviamo con questa paura atavica del nostro Dio. Ecco, Gesù è venuto a frantumare questa paura, cioè tu non puoi più avere paura del tuo Dio, perché Dio è soltanto amore e misericordia, di cosa puoi avere paura? Perché devi scappare? Ecco, e questa è la bella notizia. La bella notizia è: non devi più scappare di fronte al tuo Dio. Perché il peggio che ti possa capitare è un abbraccio commosso con viscere materne. Ecco, cosa c'è da scappare? Ecco, i pastori vorrebbero scappare, però l'angelo, cioè Dio, perché l'angelo non è altro che la rappresentazione di Dio, dice, no, aspettate un attimo. E qui dice una cosa sconvolgente, veramente, capite, qui abbiamo proprio il passaggio epocale tra l'antico e il nuovo. Gli angeli che dicono, oggi è nato per voi il Salvatore. Capite? I primi a ricevere l'annuncio dell'amore fattasi carne sono questi ladri disgraziati, impuri. Potevano andare gli angeli a Gerusalemme, dove c'erano i sacerdoti che stavano pregando, gli scribi che sapevano tutto, i farisei che erano puri, e invece no. Vanno in un campo in mezzo alle bestie da questi impuri. E io credo che veramente qui questo è sconvolgente. Ma certo, perché la miseria fa da calamita la misericordia, quindi se nasce la misericordia viene attirata direttamente dalla miseria. Sono i miseri che attraggono la misericordia, non i puri, quelli che sono a posto, i perfetti, capite? Funziona così nel regno di Dio. E Gesù è venuto a dire questo. Per voi, e quindi io penso che sarebbe bello anche mettere per me, per te, sentiamoci rivolta, cioè noi non stiamo facendo archeologia qui, questa è la parola di Dio, è un testo che è stato scritto per me, quindi per te è nato il Salvatore, per te che ti senti impuro, per te che ti senti inadeguato, per te che ti sembra di essere caduto all'inferno, ecco, per te è nato il Salvatore. Ora, detto in altro modo, allora Gesù, il Vangelo, possiamo dire, la buona notizia, si dice che non esistono più persone impure. Dio è venuto a rivelarci, ci rivela, che non esiste più la distinzione tra puro e impuro, capite? Esiste l'uomo e basta. Siamo noi che facciamo ancora oggi distinzione tra puro e impuro, ma Gesù è venuto a eliminare questa frattura. Che senso ha parlare di impurità o di purezza? Dio non chiede agli uomini di purificarsi per essere degni di accoglierlo. Vi citavo prima che molti salmi soffrono in qualche modo di questo peccato originale, no? Pensate, il Salmo 10 dice: brace, fuoco e zolfo farà piovere sui malvagi, vento bruciante toccherà loro in sorte. Interessante. Allora, abbiamo bisogno di, ecco, che cos'è la conversione? La conversione è passare da una mentalità su Dio a questa, a quella evangelica. Noi saremo convertiti quando smetteremo di avere paura del nostro Dio, quando crederemo all'amore, ecco lì che saremo convertiti. Conversione vuol dire cambiamento di mentalità, eh? Quando smetteremo di ragionare in un modo religioso. Allora capiamo che questo brano diventa capitale, diventa importantissimo, diventa una metafora in qualche modo, no? Oggi è nato per voi. E poi è interessante il versetto 12: questo per voi il segno, ecco il segno. Andate. Per voi il segno, un bambino avvolto in fasce. Interessante. Fosse nato un imperatore, il figlio dell'imperatore, non era certamente una grotta e un bambino avvolto in fasce. Avrebbero detto: va, andate e troverete un grande castello, un grande palazzo con 12.000 inservienti che stanno accudendo al primogenito imperatore. Ovviamente queste fasce la dicono lunga. Non era il bambino avvolto in fasce come si fasciavano i bambini da noi. Anche. Queste sono fasce teologiche. Le fasce sono un chiaro rimando alle fasce del sepolcro. Vi ricordate Lazzaro, no? Venivano così tumulati i morti, avvolti in fasce con un sudario sul volto e un cuscino sotto la testa. Quindi Luca qui vede già il bambino, lo diciamo ieri, no? Il bambino è già un bambino crocifisso. Ma cosa vuol dire andate e troverete un bambino avvolto in fasce? È un bambino, ecco, è l'incarnazione di un Dio che morirà per te, che morirà per te. E questa è la salvezza. La salvezza è cominciare a comprendere che tu non devi più morire per Dio. È finita l'epoca dei sacrifici umani. Pensate ancora quanto successo hanno avuto i sacrifici, il concetto di sacrificio nella nostra teologia e nella nostra spiritualità. Bisogna sacrificarsi per Dio, così Dio ti ama, ti protegge, ma un po' di sacrificio va bene. No, è finita l'epoca dei sacrifici. Che senso ha sacrificarsi per Dio? Adesso qua ti dice che c'è un Dio che si sacrifica per te, è l'amore che muore per l'amato. Voi, un genitore non chiederà mai a un figlio di morire per il padre, sarà il padre a morire per il figlio. È finita l'epoca del sacrificio, del morire per il proprio Dio. Dio non ha bisogno di figli che muoiono per lui, ma di figli che finalmente conoscano che c'è un padre che è disposto a morire per loro, questo sì. Però vedete, questa idea del sacrificio, del sacrificare, del sacrificio, dell'olocausto, del così siamo graditi a Dio. Cioè dobbiamo sacrificarci per essere graditi a Dio, ma cos'è? È perversione questa. Dio ha bisogno di figli che ha bisogno di gratificazioni da parte dei figli, ma sarebbe un padre veramente tremendo. È sempre l'amore che muore per l'amato. E poi c'è questo depo, lo troverete in fasce perché appunto così scoprirete che non dovete morire perché c'è un Dio che si è avvicinato, ma voi scoprirete un Dio che muore per voi per recuperarvi, ecco. La croce, che cos'è? La croce è l'ultima e definitiva testimonianza dell'amore che Dio nutre per i suoi figli. Cioè Dio più di così non ha potuto fare. È morto per te, perché tu non morissi per lui. Dio dei nostri sacrifici non se ne fa mica niente, sapete? Ma neanche delle nostre preghiere se ne fa niente. E neanche dei nostri fioretti in quaresima non se ne fa niente. Però questa idea è passata, no? Questo, per carità, è il sacrificio importante per me, il digiuno importante per me, perché mi aiuta è questo cammino di ascesi, questo cammino di no? Io ho bisogno di una ascesi personale, ma questo riguarda me, non riguarda Dio. La preghiera serve a me. E poi questo costante riferimento, impressionante quante volte Luca citi sta benedetta mangiatoia. Voi sapete che gli evangelisti hanno talmente poco spazio, devono essere molto concreti, molto anche, non usano mai parole, non sprecano parole, e invece Luca torna molte volte sul termine mangiatoia. Quindi vuol dire che lì dietro c'è qualcosa di interessante. Perché questo Gesù deve nascere su una mangiatoia? Vi ricordate, ieri abbiamo detto che Gesù non c'era posto per loro nell'alloggio, adesso viene tradotto alloggio, nella versione 74 c'era albergo, che ha creato un sacco di problemi, perché pensate, non so se avete visto qualche rappresentazione dei vostri figli, magari al catechismo, no? La scena è sempre la stessa, Gesù e, o meglio, Giuseppe e Maria che sono affaticati, che vanno, Maria deve partorire, che poi tra l'altro è assurdo perché il testo non dice che Giuseppe era già lì, è chiarissimo il testo, erano già a Betlemme da diverso tempo, quindi non è così, va bene che erano un po' incoscienti forse Giuseppe e Maria, ma non così tanto da mettersi in viaggio e arrivare a destinazione mentre Maria deve partorire, cioè. Probabilmente erano lì già da tanto tempo e poi Maria ha dato alla luce il figlio. Non c'era posto per loro nell'alloggio, quindi si immagina, con la parola albergo, poi questa cosa è stata fomentata tantissimo, si pensa, che Giuseppe e Maria, faticati, vanno a chiedere c'è posto nel locanda, no via, ma c'è posto, no via, no, cattivi locandieri che non danno, no, c'è questa idea. Beh, togliamoci queste idee molto così un po' romantiche, ecco. Alla Anderson, no? Si parla di alloggio, Ora, per comprendere questo dobbiamo rifarci un po' a come era costituita fatta la casa in Medio Oriente al tempo di Gesù, se non si capisce. Si viveva, almeno un certo ceto sociale viveva, in grotte ricavate, proprio in grotte ricavate in queste colline, no? In queste zone montagnose. E chi è stato in Israele avrà visto, l'archeologia ci ha restituito alcune di queste case, è molto interessante, così si capisce immediatamente. Chi è stato a Nazareth, ad esempio, sotto la basilica dell'Annunciazione c'è questo groviglio di grotte, dove c'è la casa anche di Giuseppe, tra l'altro, e si pensa alla casa di Maria. E si vede come erano fatte queste grotte, quindi queste grotte, questa abitazione nella grotta, quindi c'era sempre una parte che dava sull'esterno, quindi il primo vano, era il vano dove la famiglia viveva, quindi dove c'erano dove si dormiva, dove si mangiava, tutto lì si faceva. E ci si sdraiava per la notte, queste famiglie numerose, ci si sdraiava tutti lungo questa stanza. Vi ricordate quel passo evangelico, quella parabola dove si dice, viene da te un amico a mezzanotte, dice mi dammi del pane, non ce l'ho, vado a chiederlo ad un altro, questo va a chiederlo, bussa e dice mi dai del pane, è giunto da me un amico, ma non posso alzarmeli per darteli, sono già a letto con i miei bambini. Cosa vuol dire? Appunto, per arrivare a prendere il pane o aprire la porta doveva scavalcare tutti i suoi figli, quindi avrebbe svegliato tutta la famiglia. Non posso darti, sono già letto. Bisogna capire un po' com'era un'abitazione ovviamente del tempo. Questo si chiama il luogo, l'alloggio possiamo dire. Quindi quando Maria e Giuseppe sono entrati in una casa, non c'era posto per loro in questo primo ambiente. Però queste case avevano un secondo ambiente dietro, dove si tenevano le derrate alimentari, dove si tenevano anche il bestiame, quindi una zona anche molto calda, dove c'era anche la mangiatoia. Ecco dove vanno a finire Giuseppe e Maria, in un luogo ancora più bello, perché si pensa che la nascita di Gesù sia stata intorno a marzo, quindi tenete conto che faceva ancora, in quel paese fa ancora abbastanza freddo, quindi è stato positivo il fatto che fossero andati dietro, perché fortunatamente non c'era posto nel primo vano, no? Perché la famiglia è numerosa, quindi sono stati messi dietro, anche perché tenete conto che Maria è in stato di impurità, avesse partorito avrebbe reso impuro tutto il luogo dove si mangiava, quindi non si poteva mangiare, non si doveva lavare tutte le pentole, i piatti, no? Quindi doveva essere messa comunque dall'altra parte, dove ci sono le bestie, quindi zona calda, e è stata messa in e Gesù è nato, è stato messo su una mangiatoia. Ora questa mangiatoia non è ovviamente soltanto il luogo dove gli animali vanno a mangiare. La mangiatoia è il luogo dove l'animale va a vivere. Fuori di metafora, la mangiatoia è il nostro peccato, perché noi andiamo a nutrirci col nostro peccato, cioè ogni volta che noi pecchiamo, ogni volta che noi ci illudiamo di andare a cercare vita, in realtà è per noi una morte. Che cos'è il peccato? Il peccato è un'illusione, un inganno, se vogliamo, dove noi ci rechiamo per sperare vita, per sperare nutrimento, per stare un po' meglio, ma poi ci accorgiamo che è un atto di amore fallito. Questo è il peccato. Il peccato è tutto ciò che è infecondo per la nostra vita. Quindi Gesù che nasce nella mangiatoia, perché? Per dirci, adesso tu andrai a nutrirti di nuovo al tuo peccato, ma adesso trovi me, nutriti di me. Mangia di me e vedrai che non avrai più, ecco, questo inganno, ti salvo dall'inganno di vivere in maniera sbagliata. Ecco, questo sta dietro il discorso della mangiatoia. Ora, ed è interessante come finisce il brano: appena gli angeli furono allontanati, i pastori dicevano: andiamo dunque anche noi, e andarono senza indugio. E poi, dopo aver visto tutta questa scena, riferirono, cioè andarono e riferire sono i due verbi dei messaggeri che fino a questo momento erano gli angeli. Gli angeli hanno il compito di constatare, andare e riferire. È impressionante che Luca adesso riporti questi verbi ai pastori, ai maledetti, agli sporchi, agli impuri. Cioè, questi da personaggi che meritavano la morte sono diventati angeli. È fantastico. È interessante questa cosa, perché sono stati veramente trasformati perché si sono sentiti amati. Nessuno è così sporco, così impuro da poter essere bloccato nel suo male, nel suo peccato, nella sua situazione. Chi fa esperienza dell'amore, chi si sente amato, accolto, abbracciato, diventa addirittura missionario dell'amore, testimone. Ma è quello che abbiamo detto ieri, Zaccheo è stato questo. Zaccheo era, almeno Luca lo dipinge come un disgraziato, quindi ladro, pubblico peccatore, anche piccolo di statura, dice, no? Le ha proprio tutte, che poi diventa testimone dell'amore. Ecco, io credo che veramente noi come Chiesa, se vogliamo essere una Chiesa missionaria, abbiamo soltanto il compito di fare questo, sperimentare l'amore, perché chi non sperimenta la misericordia, cosa porta in giro? Capite cosa vuol dire testimoniare l'amore? Cosa vuol dire diventare missionario? Nel nostro piccolo, ovviamente, non bisogna andare in Kenya, ecco, ma nel nostro piccolo mondo, nel nostro piccolo quotidiano, cosa vuol dire essere missionari? Vuol dire proprio questo, testimoniare l'amore. Ma l'amore che hai sperimentato, non l'amore imparato sui libri. Chi non sperimenta l'amore testimonierà soltanto dottrine, farà catechismo, ma a noi del catechismo non ce ne frega più nulla. Perché Dio non è una dottrina da insegnare, capite? È un amore da testimoniare, diverso. Dio non è un concetto da spiegare. Dio è l'amore di cui fai esperienza e poi è certo che diventi testimone, perché l'hai sperimentato, ti cambia la vita, cominci a vivere in un certo modo. Questo vuol dire testimoniare. Allora siamo chiamati a diventare, ecco, angeli in questo senso, annunciatori della bella notizia, ma perché abbiamo fatto esperienza di essere stati tratti fuori dal nostro sepolcro. Per questo che veramente più in basso siamo stati recuperati, più possiamo permetterci di portare il Cristo in giro, ecco. Possiamo diventare testimoni dell'amore. D'altra parte la storia ce lo insegna, no? I grandi testimoni di Cristo sono stati proprio quelli che hanno fatto una grande esperienza della misericordia, una grande esperienza della misericordia. Chi ha soltanto sperimentato Dio sui libri, ha filosofato su Dio, è certo che porterà un Dio di carta, ovviamente, dei concetti, dei dogmi, un po' di catechismo, un po' di insegnamenti. Sì, grazie, però questo non potrà mai cambiare un cuore, capite? È l'amore che trasforma. Ecco, allora questo brano credo che sia importante, sia proprio un testo fondamentale. Che all'inizio del Vangelo, infatti è proprio posto, siamo al capitolo 2, quindi è posto proprio all'inizio, per dire, Luca dice, ti lascio la chiave di lettura perché adesso tutte le cose che dirò andranno in questa direzione. Cosa dite? Siete d'accordo?
E lui ha detto che avresti detto qualcosa su perché Dio non è amore.
Semmai facciamo così, adesso io mi prendo ancora un po' di tempo per fare i magi, se ce la fate, tanto se facciamo al mattino ce la facciamo. Poi facciamo un po' di pausa. E magari ci troviamo per anche se avete qualche domanda, perché penso che comunque di provocazioni in questi giorni siano state anche date tante, quindi se avete qualche riflessione da fare possiamo farle dopo, quando ci ritroviamo in assemblea. Però adesso ci terrei a, quindi magari scrivetele per non dimenticarvi le vostre domandine. Un testo importante è proprio i magi, perché ci dicono qualcosa di interessante, che va a chiudere un po' il cerchio. Siamo in Matteo 2, i primi versetti. Quindi Matteo 2, 1, 12. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano, dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda, da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo, andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che aveva visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino, con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Interessante. Il testo parla di alcuni magi. Alcuni magi, non so voi nel presepe quanti ne mettete. Assolutamente si mettono Baldassarre, Melchiorre e Gaspar. Però vedete, il Vangelo non parla di tre re magi, alcuni magi. Per Agostino erano 12, qualcuno 24, Quindi noi per fare economia ne mettiamo tre, perché costano anche tanto, perché hanno anche il cavallo.
Il cammello.
Il cammello. Ecco, questo ci dice che molta della nostra conoscenza evangelica ci arriva anche dai Vangeli apocrifi, ad esempio, no? Che loro si sbizzarriscono nei numeri, nei nomi, ecco, queste cose le sappiamo, che si chiamassero Gaspare e Zuzu, no, Gaspare. Gaspare. queste cose ci vengono dagli apocrifi. Chi sono i magi? Beh, non sappiamo pochissimo sui magi. Si pensa fossero gente che arriva dall'Oriente. Ora, dire che vengono dall'Oriente voleva dire anche probabilmente molto avvezzi alle scienze del tempo, probabilmente astronomi, all'astronomia del tempo, ovviamente. Comunque gente di scienza, diremmo noi, cioè gente per cui l'unica cosa che conta sono i numeri, il peso, la quantità, l'osservazione, la sperimentazione. Ecco, credo che sia un testo molto attuale, perché oggi per noi le cose che contano sono queste, no? Sono è ciò che si sperimenta attraverso l'esperimento. Ora, per noi ciò che non cade sotto l'esperimento non è vero. Lo dicevamo durante l'incontro sulle fiabe, no? A ottobre dicevamo che oggi l'esperienza non conta più nulla, ciò che conta è l'esperimento scientifico. Quindi questa gente è gente di scienza, quindi gente che dice in fondo ciò che non vediamo, no, meglio, ciò che noi vediamo è solo ciò in cui crediamo. Questa è una frase che gira molto anche oggi, no? Nei giovani soprattutto. Io credo solo a ciò che vedo. Ecco, bravo. Però sono uomini sapienti. Ecco, i magi ci insegnano che scienza e fede forse possono andare a braccetto, perché sono saggi. Capite? Una scienza senza saggezza diventa scientismo, che è il peggiore dei dogmi. C'è un dogmatismo nella scienza che è impressionante. Mentre la saggezza aiuta a fare in modo che la scienza non sia dogmatica. Cioè, cosa vuol dire che sono gente sapiente? Cioè persone capaci di non chiudersi dinanzi al reale. L'intelligenza, quella vera, è quella prerogativa dell'uomo che non ti costringe nel cerchio del reale, ma ti permette di lasciare aperta una possibilità. Perché dicevo che la scienza può diventare dogmatica? Perché ti dice questo è tutto. Invece il sapiente dice questo è tutto, ma può esserci ancora una possibilità. Ora, queste persone che erano abituate a contemplare miliardi di stelle si sono accorti che esiste una stella diversa. E questa è la sapienza del cuore, sapere che tra tante stelle ce n'è una che ti può mettere in crisi, che ti può provocare, cioè chiamare fuori e farti intraprendere un viaggio. Questa è la sapienza. La sapienza è quella che ti dice, va bene, il mondo è questo, è tutto già dato, ma ci può essere da qualche parte. A me viene in mente Montale, in quella bellissima poesia, dove dice dove cerca e invita a cercare una maglia rotta nella rete. Ma ci deve essere una maglia rotta in cui è possibile passare. Ecco, il sapiente dice, anche se tutto è misurabile, tutto pesabile, ci può essere qualcosa che può andare ancora oltre. Questa si chiama intelligenza del cuore, apertura alla possibilità, apertura al reale e credere che può succedere qualcosa anche se tutto è già dato, tutto è già scritto. Questa è la fede. La fede non è essere creduloni. La fede vuol dire essere uomini e donne con i piedi ben piantati, anche uomini di fede, scusate, di scienza, ma sapere che non è tutto, che il reale è molto più ampio del conosciuto. Che tra tanti miliardi di stelle ce n'è una che può chiamarti fuori e farti intraprendere un viaggio. Allora, da uomini di prestigio, da uomini di scienza, da uomini molto intelligenti, questi magi si trasformano in ricercatori. Capite? Se per te il mondo, la creazione, la realtà è tutto, cosa cerchi ancora? Cosa cerchi? Don Michele Do, questo uomo straordinario, dice in una sua conferenza, dice: io non posso dire di credere, non so, io sono un cercatore, non so se credo in un Dio, dice, ma sono in ricerca. Sono inquieto. Sono pieno di dubbi. So che il reale non mi basta. Ecco, questo vuol dire, secondo me, credere in Dio. Cioè, che non è credere, avere la verità, capite? Essere mossi perché il cuore ti dice che quello che tu sperimenti non ti basta. Quindi, se hai sete, è segno che l'acqua c'è. Allora ti metti in moto per cercare la fonte. Dubitate sempre della gente che dice: io credo, io ho fede, io... È meglio essere cercatori. È il dubbio che ci salva, sapete, è il dubbio. Le certezze rovinano. Ciò che ci muove è proprio il dubbio, è la mancanza che ci mette in viaggio. Se non ti mancasse più nulla, cosa ti metti in viaggio? Per carità, noi oggi facciamo turismo, queste cose, no? Noi abbiamo ridotto il viaggio al turismo, ma nell'antichità il viaggio era proprio la ricerca del non conosciuto. È la ricerca di ciò che non hai ancora. Allora, per questo dubbio, per questa sete, per questa mancanza, per questo desiderio si mettono in cerca. È interessante l'etimologia di desiderio. Desiderio vuol dire mancanza di stelle. De privativo, sidus cielo, stella, infinito in fondo. Ecco, persone che contemplano le stelle da una vita si muovono per una mancanza di stelle, perché quello che hanno non basta. Veramente chi si accontenta non gode, sapete, muore. Chi si accontenta muore, non gode. Ci hanno fregato col proverbio chi si accontenta gode. Perché se tu ti accontenti, stai lì e muori, cosa fai? Stai lì, basta. Io ho tutto, no? Non mi muovo più. Allora loro lasciano il prezioso e ricco Oriente perché, tutto sommato, malgrado siano in Oriente, vivono da disorientati, e disorientarsi vuol dire aver perso l'Oriente. Bella l'etimologia anche di disorientamento, aver perso l'Oriente. Allora è bene essere un po' disorientati, sapete, perché ci obbliga a cercare il nostro Oriente. L'Oriente è importante da trovare, perché? Perché dall'Oriente sorge il sole, è da est che sorge il sole. E con non accontentarsi mai dei soli che abbiamo, delle luci che luccicano. Mettiti in viaggio, cerca il tuo Oriente, il sole, muoviti, non fare turismo spirituale, compi un viaggio che ovviamente è in profondità. Martin Buber dice che il viaggio più difficile è più lungo il viaggio dentro noi stessi, se no saremmo sempre turisti dello spirito, un po' di qua, un po' di là, un'esperienza di qua, un po' di Teseo, un po' di Tamier, un po' di Lourdes, un po' di Medjugorje, no?
Ma
questi si chiamano turisti, no, gli ricchi sono un'altra cosa. Sì, sono gli irrequieti. È bene essere inquieti, ma non irrequieti. Gli irrequieti sono quelli che fanno turismo spirituale. Gli inquieti sono quelli che cominciano a fare un viaggio serio verso se stessi. Si mettono in moto. Perché la loro vita è insoddisfatta. È sempre una povertà metterci in moto. Beati i poveri, perché possono cominciare viaggi importanti. I ricchi stanno sempre fermi. Erode non si muove mica da quel palazzo, manda gli altri, andate, poi tornate. Tra l'altro era preoccupato che gli togliessero il potere, ma andate, io sto nel mio palazzo, io la sicurezza ce l'ho. Guai a voi ricchi, dice Gesù, perché i ricchi stanno lì, non si muovono. Questi magi si mettono in movimento, escono, lasciano, si allontanano, rischiano. Ogni viaggio è un rischio. Però bisogna fidarsi. Una nave che è fatta per salvare e solcare i mari, se sta nel porto, si arrugginisce. E noi rischiamo, per paura sempre, no? Di arrischiare i viaggi perché abbiamo paura del mare, abbiamo paura del... No? Meglio stare nelle nostre sicurezze. Ora, al limite del giunti a Gerusalemme, questa stella viene smarrita e i sapienti diventano improvvisamente ignoranti. Ignorano dove è il bambino e cominciano a domandare. È importante riconoscersi ignoranti, ignorare dove sta la verità. Ci obbliga a chiedere, a domandare, come i bambini che domandano continuamente. noi adulti rischiamo di fallire perché non facciamo più domande, perché pensiamo di detenere la verità. Ma la verità non può essere detenuta. Non si ha la verità. Si può essere veri, ma non si ha, non avere la verità, che è diverso. Essere veri vuol dire essere fecondi. Domandano e in risposta ascoltano profezie, cioè ascoltano, interessanti, i sacerdoti e gli scribi, cioè i teologi del tempo, sapevano tutto, e questi sanno veramente tutto, impressionante. Sanno le scritture, le profezie, sono gli specialisti delle cose di Dio, però paradossalmente non si muovono, capite? Loro sanno tutto e non si muovono. Ma come? Vivono, capite? Vivono di certezze, vivono di dogmi, vivono di verità. Loro sanno tutto, conoscono tutto di Dio, ma non si muovono. Ma allora che cos'è? Che senso ha? Se non mette in moto la vita, il tuo Dio, che Dio è? È un Dio conosciuto. Ma Dio abbiamo detto che non si conosce, lo si sperimenta. Questi conoscono ma non sperimentano. Stanno a palazzo. Qui fungono da spettatori, ma di fronte a Dio non si può essere spettatori. È come un pesce che sta fuori dall'acqua come spettatore, ma buttati dentro, cominciare a vivere, no? Devi sperimentare l'amore, non basta conoscerlo. I magi invece si muovono, riprendono il cammino, superando la cultura, le profezie, la religione, i pregiudizi. Loro si mettono in moto, loro arrischiano, arrischiano. Non si accontentano delle religioni preconfezionate. Guardate che Dio è sempre oltre ogni religione, anche oltre il cristianesimo. Una religione può aiutarti a fare esperienza di Dio, ma non è Dio la religione. I danni, il disastro comincia quando tu identifichi Dio con una religione. E diventa un idolo, diventa... Tu farai le guerre per difendere la tua religione. Quell'idiozia che ogni tanto viene ancora fuori, dei crocifissi, no, sì, noi facciamo le battaglie per i crocifissi sulle pareti. E questo è aver identificato Dio con la religione. E in quel momento, dice il testo, al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Capite, la felicità dell'uomo, la gioia, la felicità, che poi è la nostra vocazione ultima, essere felici, questo Dio ci ha creato per essere felici. La felicità dell'uomo non sta nelle risposte, nell'appagamento, forse anche la riguardo. Ecco, la religione ti dirà sempre, la religione ti darà sempre risposte su Dio, ma non possono bastare. Quindi la felicità non sta nelle cose su Dio, ma nella ricerca, nell'essere inquieti, nel desiderio, come ho detto. I grandi misti dicevano, quando tu avrai un'idea su Dio, stai certo che quello non è Dio. Ogni nostra idea su Dio fa cessare Dio di essere Dio. Non è più Dio. Perché Dio fortunatamente ha oltre il pensiero che hai avuto su Dio, l'idea che hai avuto su Dio. È oltre. Perché Dio non si lascia inglobare in una definizione. E finalmente trovano un bambino, finalmente trovano l'amore e, come dice Dante, trovano quell'amor che muove il sole e le altre stelle. Si prostrano e adorano. Si fanno piccoli. Prostrarsi è un atto di umiltà, cioè si fanno piccoli, loro che sono i grandi, i potenti, i sapienti, si fanno piccoli, perché è lì che sta la vita, per poter accogliere, per poter accogliere. Capite, la vita, il compimento del cuore non sta nella grandezza, ma nella piccolezza che sa accogliere, che sa farsi visitare, che si fa... nel farsi accoglienza, questo vuoto che accoglie, è lì che sta la grandezza. Questa è contemplazione, l'intelligenza che scorge la verità in una realtà totalmente altra, non pensata. Veramente dovevano essere uomini straordinari, perché loro cercavano il compimento del cuore. Cercavano la felicità, cercavano quella stella mancante e la trovano in un bambino, un pezzo di carne in braccio a una ragazzina di 12 anni. Come fanno ad aver riconosciuto la stella in tutto quello? Ecco, questa è la sapienza. La sapienza è avere occhi capaci di vedere ciò che gli altri non vedono. E vedere il reale oltre il reale. La sapienza è proprio questo, è riuscire a scorgere ciò che è nascosto agli occhi degli uomini. Io credo che se dobbiamo fare una preghiera è proprio questa, quella di acquisire questi occhi che sono in grado di cogliere l'essenziale, cogliere l'invisibile, ecco. Abbiamo bisogno del terzo occhio, no? Come dicono gli orientali, avere questo terzo occhio capace di vedere l'invisibile. L'hanno visto in questo pugno di carne in braccio a questa ragazzina. Lì c'è la stella mancante, c'è la felicità. Era follia, ovviamente, per gli altri. E poi il brano conclude... Graziati da un sogno, tornano, non si dice tornano in Oriente, in un vago Oriente, ma tornano al loro paese, bellissimo, nella loro casa. Tornare a casa. Pensate quante volte Gesù incontra una persona nel Vangelo, lo guarisce, lo riabilita, lo rimette in piedi e poi gli dice vai a casa tua. Oppure l'evangelista dice tornò a casa sua. Tornare a casa vuol dire tornare nel proprio luogo degli affetti, degli amori, no? Tornare al proprio cuore in fondo. Tornare a casa è tornare dentro se stessi, ritornare alla pienezza. Però guardate cosa dice il testo, per un'altra strada tornarono a casa. Questi qui hanno fatto un'esperienza stranissima. Sono stati graziati, hanno creduto a un sogno, loro sapienti, uomini di scienza, credono a un sogno. Sono stati salvati dall'estraneo, gente che non conosceva, che sono fidanti. Cioè hanno fatto esperienza di un'alterità totalmente diversa da quello che potevano attendersi, potevano pensare. Ecco, la fede in fondo è proprio questo, la fede è fidarsi di tutto ciò che esula dalle nostre certezze, pensieri, preconcetti, pregiudizi. Ecco perché è importante abbandonare tutte le nostre pregiudizi, preconcetti, precomprensioni. Noi ci fidiamo più delle volte, ci affidiamo alle nostre conoscenze, alle nostre esperienze. No, c'è un mondo altro, non bisogna affidarsi, bisogna crederci. Quante volte la verità sta su un'altra strada, tornarono per un'altra strada. Quanta salvezza è riposta proprio in quegli avvenimenti della nostra vita che ritenevamo impossibili, a volte anche pesanti, maligni e per queste volte, molte volte assurdi. Cioè a volte il nostro compimento del cuore arriva proprio per strade che non pensavamo fossero possibili. Può essere una malattia, può essere un imprevisto, può essere per colpa. Capite? Io questa la chiamo l'accettazione dell'ombra. E qui la psicanalisi ci dice tantissimo a riguardo, cioè molte volte noi rischiamo di allontanare l'ombra, allontanare il difficile, allontanare anche il maligno, quello che noi riteniamo male, ma se lo attraversiamo rischiamo veramente di scoprire finalmente quella stella di cui eravamo in ricerca. Non c'è nulla da disprezzare di quello che viviamo, nulla. Neanche il male, neanche il peccato, neanche quello che non ci piace. La realtà non è da attraversare, capito? Non è da saltare, la realtà è da attraversare, perché se la attraversi tutta uscirai a rivedere le stelle anche tu. La vita, la realtà è da attraversare, accettare tutto. Accogliere tutto. Ecco, con queste spunti, ecco, è un'ora e mezza che parlo, sarà meglio che finisca. E ci troviamo alle 11, ci prendiamo tre quarti d'ora, 11:15, va bene?